Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Tifosi e razzurri, ben ritrovati. Questo è Kickoff. Verrebbe da dire questo è il Kickoff, perché è quello della settimana del derby. E caro Alessandro Villa e caro Thomas Lawrence, cosa succede in città?
Ma succede, caro Fernando, che da poco è finito il mese di agosto e noi siamo già esausti, spossati da questa stagione interminabile. Che no, scherzi.
Ma per il caldo? Per il caldo o per altro?
No, per tutto.
Non ne possiamo già più. No, scherzi a parte, siamo con grande entusiasmo arrivati a questo derby. Un derby che, come al solito, proviamo a prevedere. Poi, come sempre, come tutte le previsioni del mondo, specialmente quelle della stracittadina, voi fate così al fischio d'inizio, prendete le nostre belle previsioni, le accartocciate e le lanciate verso il cestino, perché succederà tutto il contrario di quello che ci immaginiamo.
Questo è il derby, questo è veramente il derby. Questo è il derby. Cioè, non ci sono i pronostici, tutto può essere ribaltato. Come si dice in inglese, the phone book goes out the window. Come diceva Ale, cioè, prendi queste cose, esatto, stracci questo libro.
The phone book, l'elenco delle foto.
Anche perché, onestamente, io ho visto tutte le partite delle due squadre, più o meno, qualcuna con un occhio, qualcuna con entrambi gli occhi, e è molto difficile in questo momento capire chi sta meglio.
Sì,
perché la classifica direbbe Inter, è vero che l'Inter, a differenza del Milan, però ha già perso e ha forse sostanzialmente bucato una partita. Il Milan che cos'ha in più dell'Inter? Beh, probabilmente ha in questo momento la solidità difensiva, ha preso meno gol, sembra comunque, quando non vince non perde, mettiamola così, perché con Atalanta e Sassuolo magari
ancora
due partite
come squadra,
battuta, quindi è molto solida, ha acquisito solidità rispetto all'anno scorso. Sembra un po' meno brillante negli effettivi.
Sì, sono d'accordo, un po' meno brillante, ci sono alcune situazioni che stanno ancora prendendo forma, come De Ketelaere, direi che è un giocatore secondo me molto forte, ma che deve inserirsi. Ne parlavamo prima, no? Microfoni spenti. L'hanno aspettato tanto, l'Inter è un trequartista, col Sassuolo entra addirittura come punta, quindi sembra che stiano cercando un po' di soluzioni per lui. È una formazione secondo me di grande livello, se ne parla, si continua a parlare del Milan in un modo come se fosse un caso il fatto che lì sopra in realtà il Milan è lì su ormai da 3 anni, quindi credo che meriti
non è una sorpresa,
grandissimo rispetto.
No.
Io quando si parla di derby, signori, però mi ricordo sempre il derby quando Icardi venne destituito dalla fascia di capitano e noi arrivavamo a quella partita, l'Inter arrivava a quella partita che sembrava un'esecuzione, tra l'altro una maglia incredibile che Alessandro Villa indossa sempre in vacanza,
sì,
lo
confermo.
So perché lo seguo su Instagram, con una maglia incredibile, e l'Inter vinse, a sorpresa stravinse quasi
3-2,
quel derby.
Una grandissima partita, ed effettivamente io quasi sono arrivato dopo tanti anni al punto, ragazzi, che preferisco arrivarci da sfavorito, cioè, perché se ci arrivi da sfavorito ti compatti da qualcosa in
l'anno
più.
Scorso direi è la testimonianza perfetta di quello che dice Ale con l'Inter, che arrivava da strafavorita, avesse vinto addirittura sarebbe andata a più 10. Poi sappiamo tutti come è andato.
E di contro invece anche lì il ritorno di Coppa Italia sembrava un'esecuzione annunciata. Ma sui termini dell'anno scorso ci torniamo poi.
Ci torniamo.
Sulla nostra Inter aggiungo per una volta.
Sì.
Allora, avendo fatto un po' l'appello immaginario in queste prime 4 giornate, siccome all'appello mancano ancora essenzialmente 2 giocatori della nostra Inter, posto che Lukaku è da stralciare un po' perché è giustificato, perché ha avuto questo infortunio, forse sono Bastoni e Brozovic che non hanno ancora fatto vedere quello dell'anno scorso. Barella ha fatto vedere con la Cremonese quello che può fare, cioè altissimo livello, onestamente, al di là del gol, anche l'assist che fa per il terzo, la giocata del terzo,
ieri straordinario.
E poi ha avviato anche il primo gol, azione del primo gol che avvia l'azione, Ale, quindi per confermare che Barella forse è tornato sui suoi livelli.
Sì, 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 però mancano secondo me Bastoni e Brozovic, per motivi diversi, i due che mancano proprio in questo momento mi sembrano loro.
Sì, sì, sono abbastanza d'accordo anche su questo, onestamente, cioè perché Brozovic ci ha abituato a un livello così alto. Sì. Che nel momento in cui magari viene un minimo meno, te ne accorgi subito, e secondo me se ne accorge anche la squadra.
E poi la notizia per Brozo, guardavo ieri i dati della Lega di Serie A, è il quarto per chilometri percorsi dell'Inter.
Ah, questo
penso che sia la prima volta in
questo è stranissimo.
5 anni che non è nel podio, non è nei primi due, sì, o nei primi uno.
Questo è stranissimo.
Sembra un refuso, ma è vero. Esatto. Perché siamo così abituati, esatto, perché a
vederlo
lì.
Poi ha giocato meno degli altri, però anche è vero che.
Sì, sì. Questo è strano, e devo dire, aggiungo, va bene Brozovic, chiaramente lo si aspetta, così come Bastoni, non c'è nessun dubbio sulla sua forza. Io devo dire che i 5 minuti di Spezia e i 20 minuti con la Cremonese mi hanno quasi fatto innamorare di un giocatore.
Aslani,
sì, perché insomma, quando l'ho visto davanti all'area di rigore sbracciare per chiedere il pallone con un uomo addosso, prenderselo e smistarlo subito di prima, ho detto
questo qui
sì, qualcosina ce l'ha,
segno di
buona,
grande secondo carattere,
quindi chissà,
me, ragazzi,
chissà se troverà più spazio
anche
in futuro.
Posso dare adesso un'opinione impopolare, noi siamo qui anche per questo, siamo qui,
certo,
diciamo, questo podcast ha un solo scopo, quello di farlo chiudere il più presto.
Noi fare polemiche, scherzo.
Allora, secondo me, non so poi voi cosa ne pensate, però soprattutto vale per l'Inter, per San Siro tendenzialmente. Allora, il giovane poi può formarsi, sicuramente può affinare, ma se un giovane ha la personalità, tu lo vedi subito. Cioè, a 17 anni il giocatore lo vedi già.
Tu sei già giocatore.
Sì, è già giocatore e nella testa sei già giocatore. Se hai paura a 17 ce l'avrai anche a 25. Se a 17 ci sei già, ci sarai sempre. Quindi se a 20 anni non hai paura, bene,
io questo non è una cosa impopolare, secondo me è una cosa, cioè, proprio, io sono d'accordo, a me piace come discorso onestamente.
Poi puoi costruirti come giocatore, diciamo, di complemento, sono giocatore di complemento che si costruisco magari va un anno in prestito in C, un anno in prestito in B, poi torna a sé. Ma a livello per giocare nell'Inter, per essere pronto,
il fenomeno è già fenomeno subito.
Sì, ma al di là anche del fenomeno, proprio come personalità, cioè o sei capace subito di affrontare San Siro o non sarei mai capace. Io questo.
Allora io lancerei questo sondaggio tra chi ci ascolta. Io non sono sicurissimo di questa cosa, però è un argomento, lascio spazio.
Faccio esempio,
torneremo.
Coutinho,
sì,
era già nell'Inter campione d'Europa a 18 anni e gioca a titolare, poi c'è Pesco il Tottenham, perché, e gli passano il pallone, perché il giocatore c'è.
Però Santon, allora, è Santon?
Ma Santon era già pronto.
Okay.
Poi quello che è successo dopo è un discorso diverso, anche
infortuni,
di problemi fisici, di continuità
forse,
non trovata, ma il giocatore c'era già, non è
io lo prendo questo punto.
Torneremo su questi discorsi.
Torneremo in futuro, magari. Giocatori già pronti e dove trovarli.
Lo abbiamo citato per a favore di Aslani, che dice, lo ha dimostrato già ai noi con l'Empoli, evidentemente non ha paura.
No, assolutamente no, e devo dire che effettivamente me lo aspettavo un po' più timido. Io vedo ancora adesso giocatori timidi, onestamente. Lui, dalle primissime amichevoli, non ha nessun tipo di timore. Anzi, spero di vederlo più spesso, perché magari così si prende il resto del cuore che al momento è di altri giocatori. Io leggo in scaletta 4 derby dell'anno scorso. Ne vogliamo proprio parlare?
Secondo me sì. Perché
ma tu, Ale, che soffri così tanto il derby. Ma ti vuoi fare male?
Quante volte Alessandro Villa... facciamo podcast verità. Quante volte Alessandro Villa ha detto... Io darei di tutto per non essere San Siro in questo momento durante Inter Milan.
un po' cambia forse anche con l'età, però una volta non vedi l'ora, magari un grande giocatore non vede l'ora di vedere una grande partita, io onestamente farei volentieri a meno, cioè potessi giocare contro una piccola, una media,
sempre,
o anche, non so, la Roma o la Lazio, tutte le settimane, io sarei con il Napoli, sono contentissimo. Juventus e Milan è un po' più complessa per vari livelli, ma noi siamo qui anche per... Allora, a me è successo, per esempio, l'altro giorno, durante dopo Inter Cremonese, che un ragazzo mi ha fermato e mi ha detto: tu sei un po', voi di Kickoff siete un po' il nostro spirito guida. E noi siamo qui anche per questo, per analizzarci e fare un po' da psicanalisi collettiva, per questa seduta di psicanalisi collettiva. I 4 verbi dello scorso anno, uno per uno, sono stati diversissimi, momenti diversissimi,
davvero,
hanno descritto un po' la stagione. L'andata 1-1, casa del Milan, il gol di Çanoğlu, il rigore fallito da Lautaro, il pareggio su autorete, sul calcio piazzato, e poi le tante occasioni. E qui c'è stata un po' l'Inter che tante volte l'anno scorso è stata cicala, nel senso che ha prodotto tantissimo, mai visto l'Inter produrre così tanto, non sempre concretizzato.
Sì.
A maggior ragione è valido per il derby di ritorno, dove a un certo punto l'errore madornale dell'Inter è stato quello di non, di non chiuderla, di non... Non so se siete mai stati a una corrida, se voi siete a una corrida è un'esperienza che insomma sconsiglio ai deboli di stomaco, ma consiglio in generale come tipo di esperienza, perché è una cosa da vedere una volta nella vita. Nella corrida c'è, cioè, a un certo punto all'inizio il toro viene sfiancato con certe banderiglie, se poi alla fine arriva il torero, ma dove il collo è già un po' piegato, a quel punto il torero poi ha il compito di finire, se non lo fai a quel punto poi il toro rimane
poi ti punisce.
Esatto, il toro ti punisce.
Ha avuto commesso il peccato capitale, credo, di non chiudere, al di là di quello che è accaduto dopo, ma se tu capitalizzi quanto prodotto prima, la partita è già finita.
Sì,
quando Giroud segna quel gol semicasuale, perché poi il calcio ovviamente è anche questo, la partita è già chiusa.
È vero, e poi sono i due di Coppa Italia, il primo ho giocato onestamente in un clima surreale.
Era un po' la paura, il derby della paura.
Sì, perché l'Inter stava malissimo.
L'Inter stava malissimo.
Era all'interno di un periodo dove ha fatto a fare punti.
Esatto, il periodo
di Parigi. E quindi ha giocato di fatto
per non perdere.
Cosa che... quanto mi riguarda è legittimo, è un segno di grande grandezza e intelligenza. Perché
valevano ancora i gol in trasferta anche.
Esatto.
E tra l'altro
il ritorno era dopo due mesi
e mezzo dopo,
quindi le cose sono
state totalmente in un altro momento. L'Inter, anche lì a derby di ritorno, doveva essere una partita che era sostanzialmente una formalità, perché Milan aveva due risultati su tre col fatto dell'ultima partita della storia del calcio col gol in trasferta, invece l'Inter ha vinto senza nessun tipo di discussione, un 3-0 molto più netto di quanto ci
senza storia quella partita.
Insomma, la sintesi che abbiamo perso, purtroppo l'unico derby che non avremmo dovuto perdere, però...
Vero, però anche vero che te la ribalto, Fernando, forse l'unico derby dove non abbiamo comandato il gioco, non abbiamo fatto noi la partita, è stato quello di andata di Coppa Italia, dove abbiamo scelto di non farlo.
Hai ragione.
Quindi quando abbiamo scelto di fare la partita,
hai ragione, questo è verissimo. Ma vale anche per i derby degli anni di qualche anno fa. La passata stagione, la passata ancora. Onestamente, io ricordo sempre un Inter che gestisce mai in balia del Milan. Questo è un ottimo punto, secondo me. Vediamo adesso, perché il Milan ha aggiunto un po' più di qualità, secondo me, rispetto all'anno scorso. Noi stiamo ancora cercando di capire cosa siamo, però sì, è un ottimo punto.
E poi vi aggiungo questo punto: il derby, che vorrei parlarne anche con voi, storicamente serve, è molto utile. Ultimo esempio in questo senso, Çalhanoğlu l'anno scorso. Se fai bene nel derby, ti sblocchi
Ti svolta la stagione.
La stagione.
È l'occasione di svoltare la stagione.
È vero. Tanti giocatori hanno fatto così. Lauti è un altro giocatore che, ad esempio, nel derby spesso ha cambiato marcia.
Quello che citavi tu, tra l'altro, ha probabilmente segnando quel rigore, difficilissimo.
Ha capito che poteva starci, secondo me. È un Çalhanoğlu. Nel Milan nuovo di quest'anno, leggo che c'è un giocatore del quale Thomas Lorenz ci parlerà con grande trasporto, giusto?
Immagino che sia un giocatore che ha trascorso in Premier.
Giocatore che ha trascorso in Premier, è belga, è di colore, gioca per una squadra di Milano, ma non è Romelu Lukaku, giusto?
E Divock Origi, ragazzi. Allora, c'era sempre l'imbraccio della scelta, tanti ex premier, da Ibrahimovic, Giroud, Tomori, però ho scelto Origi perché nuovo arrivato. Purtroppo, come dicevi te, accennavi tu, Nando, e anche fuori onda, Ale, non ci sarà questo derby belga tra lui e Lukaku, però Origi vedremo. Allora, quando si parla di questo campione, secondo me non basta vedere solo i numeri, perché guardando i numeri in realtà non sono un granché, non fanno impazzire, sono tipo con Liverpool 41 reti in oltre 170 presenze, quindi diciamo che Messi e Ronaldo possono stare sereni.
Numeri alla Zamorano,
ma come nel caso di Zamorano i gol non si contano ma pesano.
Si pesano,
è questo che volevo arrivare, bravissimo, avete già capito il mio discorso, dove volevo arrivare, perché sono sempre gol pesantissimi, partendo da Liverpool-Barcellona, chi fa quella doppietta quel giorno?
Lui.
È Origi. Finale di Champions, chi lascia il suo segno? Origi. Suo primo di questi 41 gol contro l'Everton nel derby. Un po' chiaro, Stankovic forse si è sbloccato nel derby, ad esempio, per noi.
Sì, forse sì.
Però ci sono tanti calciatori, ma anche c'è una storia che si sbloccano in queste parti importanti. E quindi già forse un segno del destino che Origi sarebbe diventato.
Tra l'altro,
sto per dire una stupidaggine,
Thomas, ma lui non segna quel gol contro l'Everton.
Lo che rimbalza sulla traversa.
Di Pickford che fa la papera. Sì. Esatto, un altro. Quello forse è il suo secondo o terzo che ha fatto contro l'Everton, ad esempio.
Quindi, sì, ricordo un gol incredibile.
Pazzesco. Ma
il gol fatto credo vinca il titolo proprio sull'onda.
È quello che gli dà anche quella spinta in più, quella stagione, cioè pazzesca quella corsa col City, ragazzi. E poi lui è stato chiamato una leggenda, un mito da Jürgen Klopp. Quindi c'è uno che ti dà questo titolo, vuol dire che veramente è importante. Come anche dicevamo, ragazzi, non è magari stato così prolifico come un Owen, un Fowler, un Torres, un Suarez, per citare qualche nome molto importante dell'Euro, però quei quattro secondo me non hanno fatto gol così pesanti come Origi. È quello che ha fatto la differenza, amato dai tifosi, così amato ad esempio, non so se vi ricordate questa cosa, un episodio nel 2016 contro Aston Villa, fa gol, va a esultare con i tifosi perché sapete, soprattutto a Villa Park, forse sei stato però devi andarci, anche tu Nando, organizziamo, c'è un podcast lì in diretta, i tifosi sono così vicini, proprio accanto, lui va a esultare, ovviamente i tifosi ospiti del gruppo, e viene baciato, ma baciato in maniera molto passionale da un tifoso, c'è forse ancora su YouTube questo qui, perché amatissimo i tifosi, perché?
Così tanto,
un po' forse troppo, purtroppo, ma è bellissimo, questa è la passione del calcio, per i gol pesanti, per il suo modo anche molto rilassato di giocare,
è vero,
in campo,
è molto laid
back, spesso quando leggi i giornali inglesi dicevano the laid back Origi, quindi il rilassato, il tranquillo,
un po' di noccolato,
ecco, questa è una bella cosa, è così amato. Ma ragazzi, poi quando lui ha chiuso l'esperienza, solo da poco con l'Euro, ha avuto il famoso God of Honor, la passerella d'onore, che l'Inter ha avuto contro Sampdoria qualche stagione fa.
Ogni volta che vince lo scudetto, c'è la squadra.
Però solitamente Nando, ragazzi, è per la squadra.
Per un calciatore
accompagnato dal suo coro non molto creativo, Derek Origi. Non il più creativo,
in Inghilterra potete fare meglio. Sì,
assolutamente.
Ho sentito di meglio,
i cori che abbiamo parlato sulle fuori onde che non si possono ripetere qui in questo podcast. Ha cominciato così davanti al suo popolo, i suoi tifosi, e come dicevo, cioè nel calcio si dice sempre leggenda, mito, ma questo, ragazzi, per quello che ha fatto nel Liverpool avrà sempre un posto nel cuore, è testimone da questa bellissima God of Honor che ha avuto al suo ultimo partito contro il Wolverhampton.
Quindi
Wanderers.
Confermi che Origi è leggenda del Liverpool, si può dire?
Confirm, assolutamente. Se dice Jürgen Klopp, non mi sento da smentire il buon Jürgen, ragazzi. Quindi questo è il mio focus su oggi, sul super Derek Origi, che, ragazzi, banale, lo so, gli auguriamo il meglio, ma dalla prossima partita.
A maggior ragione della prossima.
Siamo pronti? Allora, siamo entrati in quella fase del podcast che so apprezzate tantissimo. È il momento di riavvolgere il nastro, tornare indietro. E quando si parla di Alessandro Villa, come lui stesso dice, si parla di un boomer. E allora, chiamarsi boomer.
E chiamarsi boomer è la rubrica che parla delle sfide storiche che precedono la gara che sarà in oggetto in campionato. La gara che sarà in oggetto in campionato è Milan-Inter, e la mia coperta di Linus per quanto riguarda Milan-Inter è la prima volta che tra l'altro ho visto Milan-Inter allo stadio. Cosa succede? Succede che tra l'altro le analogie sono abbastanza clamorose, perché è un Milan-Inter che arriva questa volta a tre giorni, allora arrivò tre giorni dopo Inter-Bayern Monaco. Questa volta arriva tre giorni prima di Inter-Bayern Monaco, quindi clamoroso incrocio di calendario. Quell'Inter-Bayern Monaco era stata uno degli shock per un tifoso, perché prima volta che l'Inter affrontava il Bayern, turno di Coppa UEFA, a Monaco l'Inter vince 2-0, tra l'altro vale il gol in trasferta, quindi 2-0 è un punteggio inestimabile sostanzialmente. Succede che proprio tra l'altro uno dei gol più belli della storia del calcio, con Berti che prende palla al limite dell'area e va a fare gol.
E poi c'è suo padre anche in tribuna.
Proprio il momento perfetto, cioè il momento perfetto, al ritorno a San Siro, una formalità. Succede che a un certo punto si fa male Andy Breme.
finisce la partita.
Sostanzialmente sì, perché commette uno dei rari errori tattici della sua vita e inserisce Pasquale Rocco, un primavera, il quale non capisce bene dov'è.
Era come Aslani l'altro giorno, con quella persona.
Un po' meno, il buon Pasquale che salutiamo un po' meno.
Salutiamo, però. È proprio il classico nome di chi poi è legato a una tragedia.
Esattamente, ha legato la partita della sua fama indissolubilmente a quei 6 minuti, perché il Bayern segna 3 gol in 6 minuti, l'Inter poi accorcia le distanze, ma non basta, e passa il Bayern Monaco. Okay. Shock, Inter che quindi è eliminata dalle coppe, gioca contro il Milan, campione d'Italia.
Di
Arrigo Sacchi, Milan campione d'Italia, che ha un ritardo in classifica di 5 punti, che all'epoca sembra molto pesante, perché ci sono 2 punti a vittoria, quindi non è semplice, ma comunque con i suoi campioni sostanzialmente pensa che basterà perdere con la partita e ce la può fare. E effettivamente quel Milan a quel ritmo era abbastanza difficile da affrontare, anche perché Arrigo Sacchi, che è uno dei più grandi allenatori comunque nella storia, e lo è stato secondo noi, insomma, sostanzialmente per la mentalità, perché il fuorigioco facevano già altri, la zona faceva già altri, i grandi giocatori hanno avuto tutti, ma la mentalità di attaccare in ogni partita è arrivata da lui, no? Effettivamente il Milan attacca in lungo e in largo, e tra l'altro dopo lo scudetto il Milan ha fatto, se non sbaglio, 68.000 abbonamenti, quindi voi immaginate Milan-Inter, 68.000 rossoneri che incitano la loro squadra, e lo spicchio nero-azzurro soltanto la curva nord, tra l'altro c'erano ancora 2 anelli, quindi non c'era niente, nessuno sopra, soltanto la curva nord posta in piedi dei nerazzurri. Zenga para tutto quello che si muove e succede che a un certo punto l'Inter durante il primo tempo riesce a mettere la tana fuori da questo assedio. La tana la mette in questo modo, un'azione che potrei descrivervi e forse tracciare un graffito su un muro di una grotta, se mai mi chiederanno in carcere io disegnerò questa azione con il gesso sul muro, o comunque con il mio scalpellino, ovvero lancio di Matteoli, palla che arriva sulla corsa dello zio Bergomi, che di prima intenzione mette al centro dell'area di rigore Aldo Serena, che si tuffa, un tuffo davvero clamoroso, che ricorda, mi ha ricordato un po' quello di Robin Van Persie nel Mondiale 2014, tuffo in testa clamoroso, gol 1-0, da lì in poi la situazione non cambierà più. Non, tra l'altro, le curiosità di questa partita sono, tra le altre cose, che si affrontavano i fratelli Baresi, e poi abbiamo recuperato, insomma, Beppe dell'Inter, Franco del Milan, che poi abbiamo recuperato i commenti della stampa, che sono sempre molto, come dire, simpatici da leggere col senno di poi. Soprattutto c'era un articolo, perché ai tempi si faceva, la tribuna stampa era molto vicina alla tribuna d'onore, ai tempi, la tribuna d'autorità, e c'era un giornalista che era incaricato di seguire la partita sostanzialmente tra i due presidenti, ovvero Pellegrini e Berlusconi. Berlusconi che dice, tra le altre cose, a un certo punto gli chiedono del Milan dell'anno scorso e lui risponde: quantum mutatis abillo. Citazione dell'Eneide di Virgilio, quanto è cambiato da allora. Quindi evidentemente la nostalgia del Milan che aveva vinto lo scudetto della scorsa stagione non riusciva ad ingranare. E per quanto riguarda Pellegrini, anche qui la quote che a me piace sempre, continua a sbirciare l'orologio, fuma una sigaretta dietro l'altra, eccetera eccetera, e a un certo punto dice: parlando dei, di solito non parlo dei singoli, ma oggi mi ha commosso Fanna. Perché la mossa a sorpresa di Giovanni Trapattoni è quella di schierare Pierino Fanna titolare e scompaginando così.
Ma correggimi se sbaglio, Pierino Fanna era stato reintegrato all'Inter con una causa di lavoro.
Sì,
una cosa, è una situazione incredibile.
Un calcio davvero
incredibile. Reintegrato in rosa, vincendo la causa di lavoro.
Franco Baresi dirà poi negli spogliatoi, sala stampa: si arrende, Inter e scudetto, addio, 7 punti sono troppi, non riusciremo più a riprenderci, concentriamo su altre cose. Effettivamente il Milan a fine anno vincerà la Coppa dei Campioni e l'Inter invece vincerà lo scudetto con 58 punti, e questo derby che chi vi parla ha vissuto da bambino è sicuramente uno dei ricordi più belli, e soprattutto è uno dei ricordi che un po', insomma, ci piace pensare, forse le due squadre di Milano sono un po' queste, no? L'Inter è sempre stata storicamente un pochino più difensivista, compatta e forte. Il Milan è sempre stato magari più spettacolare da vedere, ma non sempre così efficace. Mi piace più o meno pensarla così, però effettivamente la grande dicotomia della città di Milano vive anche attraverso questo.
E poi va anche un po' a confermare la tua tesi, Ale, se arrivi magari anche male per il derby, magari ti può anche, non so, inconsciamente anche aiutare, perché era un disastro, immagino, quella settimana uscire contro il Bayern, certo, dopo certo, quello che ha fatto l'andata, come no, come sprecare no, quel vantaggio, quella grande opportunità.
Sì. E adesso, esatto, poi non voglio dire nulla, no? Però no, certo, adesso c'è il derby, eh? Poi c'è il Bayern.
Fra l'altro, cioè, ecco,
esatto. Poi c'è il Toro. Esatto. E poi c'è il Barcellona e poi c'è la Juve. Quindi è una situazione
che problema,
no,
c'è
davvero complicatissima. Certo. No? Se ci pensi, può essere o una tragedia o l'inizio di una meravigliosa avventura, come Frodo Baggins e il Signore degli Anelli quando esce dalla Contea. Vediamo. Però siamo in quella situazione lì. È il momento della nostra ultima e nuovissima rubrica
qui
di questa stagione.
Qui dovete indovinare.
Esatto.
Grazie,
quindi io e Tom pronto, siamo totalmente inconsapevoli di quello che sta accadendo.
Le dite quasi per spingere il bottone.
Esatto, siamo qui. Concorrenti di quiz, uno vicino all'altro. It's not a 10.
Is not a 10, ovvero i giocatori che hanno segnato 10 o meno gol nella loro carriera all'Inter, sono tantissimi. Voi sapete che io sono un grande utilizzatore della piattaforma Twitter.
Sì.
C'è un account, uno dei miei preferiti, che si chiama Calciatori, adesso non mi ricordo il nome preciso, ma è sostanzialmente Carriere dei Calciatori Random su Wikipedia.
Sì, ho capito qual è. Benissimo.
Secondo me, okay, la carriera del giocatore che sto per descrivervi, che dura tra l'altro 21 anni,
wow,
è forse la più random che io abbia
di
mai
sempre
sentito.
Vai.
Il giocatore ha giocato in... Vado con l'elenco. Vai, vai. Palestino.
Ok.
Squadra cilena.
Ok.
Ternana, Fiorentina, Ternana, Lazio, Inter, West Ham, Parma, Cesena, Al-Ali, Al-Nasr, Al-Arabi, Al-Garafa, Qatar, Palestino, Al-Ittihad, Palestino. Nasce e cresce nel Palestino, quindi inizia. E tra l'altro la presa del Palestino è la 2001-2002. L'ultima... Sì. E la 21-22, cioè l'anno scorso, 20 anni dopo, ha continuato a giocare nel Palestino. Stiamo parlando di...
Del maghetto? Luis Jiménez.
Di Luis Antonio Jiménez. Luis Antonio Jiménez, il quale tra l'altro ebbe forse il vertice, lo cito proprio per questo, in un derby.
Sì.
Derby che l'Inter affrontò in clamorosa emergenza a centrocampo contro il Milan, che aveva recentemente vinto il mondiale, insomma, mm-hmm, nel derby di dicembre 2007. Il Milan aveva appena vinto il mondiale per club, a tenere finale del Boca Juniors. L'Inter fece quello che citavate prima, ovvero quello che si chiama il passiglio, okay, ovvero sì, l'applauso all'altra squadra entrando in campo. Milan che si presentava splendente, pronto a fare di un solo boccone nell'Inter, l'Inter che schierava a centrocampo quattro giocatori, Zanetti e Cambiasso, cioè, dov'è la verità, Cristian Chivu,
okay,
e Luis Antonio Jiménez trequartista. Ebbene, i quattro, okay, Chivu schierato a centrocampo, Cambiasso, Zanetti e Jiménez, fecero polpette del centrocampo rossonero, okay, Pirlo, Gattuso, Seda, Fambrosini, sì, non videro palla letteralmente, clamorosamente Kakà, schiacciati dall'Inter, okay, che vinse per 2-1, ma in maniera molto più netta di quanto non dica il punteggio. La cosa che ci fa, che fa sorridere di Jiménez, che alla fine la sua esperienza italiana è stata sostanzialmente legata a una sola squadra, e questa squadra è la Ternana. Perché lui firmò un quinquennale e poi fece 5 prestiti con la Ternana. Lui gioca prima 4 anni, dal 2002 al 2006, che sono anche tanti, sì, in Serie B con la Ternana, dai 18 ai 22 anni. Poi va in comproprietà alla Fiorentina, ovviamente contro chi segna uno dei tre gol in Serie A, l'Inter al Franchi. E poi di fatto rinnova con la Ternana e ne rimane, sì, quasi prigioniero. Perché nel frattempo cosa succede? Esatto. Che la Ternana scende dalla B alla C1. Lui prova a liberarsi con una causa di lavoro in cui dice sostanzialmente: io sono troppo forte. Per giocare in C1,
sì,
quindi lasciatemi libero.
E infatti io, guarda, su questo ricordo, non so se poi adesso tu hai tanti fogli davanti, non so se c'è anche quello, ma ricordo che un'intervista forse di Lucarelli, comunque un compagno alla Ternana, diceva: noi arriviamo con la Punto in macchina, lui arriva in Lamborghini e va in palestra, non lo vediamo, e c'è questa situazione assurda. Perché di uno che era un calciatore dell'Inter e si trova all'improvviso a giocare
perché
a
fuori
la terza serie italiana.
Esatto,
è rimasto fuori rosa. All'Inter segna comunque 3 reti in 21 presenze.
Forte,
esatto, grande, sì, grande, forse una delle sue stagioni più scintillanti. In nerazzurro, tra i vari prestiti, la cosa che mi ha fatto sorridere, appunto, già che la Ternana che presta un giocatore a Lazio, Inter, West Ham,
sì,
Parma e Cesena.
Io non ho mai capito perché non l'abbiano venduto. Ti giuro, mi stai proprio aprendo un cassetto alla memoria. Ogni volta che vedo questo ragazzo, diciamo, ma come fa?
Diciamo
perché la Ternana non lo vede?
Il bravo giocatore, secondo me, assurge alla cronaca minima e diventa nostro idolo a pieno titolo, perché, così come Darko Panchev settimana scorsa, anche lui è autore di uno dei quote più memorabili della storia della conferenza stampa.
Ovvero, vai,
arriva
siamo
a Cesena,
sì,
viene presentato, conferenza di presentazione, classica domanda. Luis, sei contento di essere qui?
E lui?
La risposta è... Non è una delle squadre a cui aspiravo, sinceramente.
Come farti amare i tuoi nuovi tifosi?
Ma almeno è un club che mi permette di rimanere in Serie A.
Vabbè.
E soprattutto che paga quello che ha chiesto Longarini,
che è il presidente della Ternana.
Cioè, quindi sostanzialmente si presenta dicendo... Mi fa abbastanza schifo qui, però almeno è Serie A. Inutile dire che ovviamente la Serie A dura soltanto qualche mese.
Certo.
Luis retrocede.
Incredibile.
Poi,
ma sai che lui ha vinto la Coppa America con il Cile due anni fa?
L'altra cosa,
esatto,
per cui è abbastanza clamorosa la sua esperienza, è che lui è la sua storia in nazionale. Ovvero che lui arriva in nazionale, è capitano, poi al Cile arriva Bielsa nel 2008. La prima cosa che fa Bielsa è non convocarlo più, levargli la fascia, non lo porta alla Coppa America, non lo porta ai mondiali, non lo porta da nessuna parte. Poi Bielsa se ne va, lui ritrova a un certo punto la nazionale del 2011, poi cade nel dimenticatoio, anche perché nel frattempo gioca in Qatar, in Arabia, comunque non in palcoscenici di primo piano. La cosa incredibile è che dopo 10 anni di assenza, nel marzo del 2021 viene riconvocato dal CT per l'amichevole contro la Bolivia, lui gioca e segna.
Sì.
Dopo 16 anni nazionale.
Incredibile.
Pazzesco. Incredibile. E tra l'altro su di lui, io magari ho un altro aneddoto, perché Ale sicuramente si ricorderà, ricorderete Controcampo, trasmissione incredibile, la sua compagna è stata la valletta di una stagione di Controcampo. Non so se conosci
Controcampo. Quello con Piccinini.
Con Piccinini, questo racconto l'ho avuto proprio da lui. E per la prima puntata... La valletta era la moglie di Menez, adesso non ricordo chi fosse.
Che fece una puntata, poi
da
era...
OnlyFans, ok? Andò un po' oltre le aspettative della rete.
Diciamo
era un po' sopra le righe.
Prorompente,
prorompente nel termine giusto.
Dago Spia direbbe bombastica.
Esatto, era bombastica e non faceva nulla per nasconderlo e durò una sola puntata.
Brevemente intensa la carriera, noi abbiamo avuto la nostra rubrica di una sola
e lei,
la signora dell'Inter, magari, che non so se i colleghi di Mediaset hanno anche loro un podcast dove raccontano
potrebbe.
Chi ha fatto una e una sola apparizione televisiva, in tal caso la signora, signora Jimenez.
La fusione Remenez,
sicuramente essere protagonisti.
Con
tutto questo, Fernando?
Ci salutiamo, signori, siamo nella settimana del derby, quindi buon derby a tutti, buon derby a te Thomas.
Grazie mille ragazzi e grazie a tutti voi.
Buon derby a tutti, ci sentiamo per raccogliere i cocci di quello che rimarrà di noi, del nostro ego e della nostra... Dopo il derby, kick-off torna chissà quando.
Ma torneremo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.